Laser.
Saremo oggi in compagnia degli scritti di e su Carlo Michelstetter, goriziano, pittore, scrittore, poeta. E ne parliamo con Cecilia Morandi, giornalista, e con il professor Alfonso Belfiore. Carlo Michelstetter, come sosteneva il sociologo e politologo Camillo Pellizzi alla fine degli anni 30, appartiene a quella generazione in gran parte scomparsa, inghiottita dalla guerra, poi dalla miseria, dalla malattia e dal dolore. Michelstetter nacque a Gorizia il 3 giugno del 1887 da una famiglia italiana ebrea che apparteneva al gruppo intellettuale patriottico della città. La mamma, Emma Luzzatto, fu una donna di gran carattere. Imprigionata nel 1943 per le persecuzioni razziali, sarà poi uccisa con la figlia maggiore Elda Morpurgo in un campo di concentramento tedesco. Carlo nel 1905 si iscrisse a Vienna alla facoltà di matematica. Era un giovane di grandi attitudini sia per la matematica che per il disegno, e i suoi schizzi e le sue caricature sono tuttora motivo di studio per comprendere alcuni aspetti della sua personalità. E nello stesso anno si recò a Firenze, si iscrisse alla facoltà di lettere dell'Istituto di Studi Superiori e studiò soprattutto filosofia antica e moderna, storia dell'arte e letteratura. A Firenze lavorò fino al giugno del 1909 intorno alla tesi di laurea sui concetti di persuasione di retorica su Platone e Aristotele, e in questo suo percorso di vita fu illuminato musicalmente da due grandi compositori, Wagner ma soprattutto Beethoven. La mia venuta a Firenze, del resto come altri amici e conoscenti giuliani, è anche per seguire il nuovo corso della cultura fiorentina che si muove dialetticamente fra scienze della natura e scienze storiche, e per cogliere la sintesi storicizzando la natura e trattando la scienza come la storia. E prima che a Firenze sono stato a Vienna, luogo cardine della cultura mitteleuropea, che da Nietzsche a Kafka come centro spirituale quel sentimento tragico della vita. Io credo che ogni individuo debba elevarsi con se stesso a un valore assoluto, ponendo fine a tutti quei compromessi sotto i quali si cela una vita che non è vita, che non accetta ciò di cui l'uomo ha più paura di ogni altra cosa, cioè mettersi di fronte a se stesso, misurarsi in funzione appunto di essere, e lo stato corrispondente all'essere è lo stato di persuasione. Ogni volta che l'io non pone in se stesso ma nell'altro il principio della propria consistenza, e ogni volta che la sua vita è condizionata dalle cose e dalle relazioni, ogni volta che soccombe alle dipendenze, e se necessario non c'è persuasione ma privazione di valore. C'è valore solo nell'esistenza in se stessi, nel fatto di non chiedere all'altro il principio ultimo e il senso della propria vita, in autarchia, nel senso greco del termine. Ascoltiamo il professor Alfonso Belfiore.
Pensando a Carlo Michelstetter, un aspetto che sicuramente ha influenzato il mio viaggio nei suoi scritti è certamente la sua storia personale e quella di flagrante determinazione che appare forse ancora più forte per via della sua brevissima vita. Pensando a lui, infatti, non vedo un filosofo, una figura senza età, senza corpo, ma una persona vera. Un giovane, magari talvolta profondamente sconvolto dalla scoperta della vita stessa e dalla tortuosità del proprio pensiero, come può capitare a chiunque di noi quando la mente, cercando di capire, si avventura verso luoghi sconosciuti, allontanandosi e perdendosi là dove poco o nulla ci sostiene. Vederlo come un semplice giovane non deve restituire una visione riduttiva del suo valore, bensì, riconducendo il suo pensiero alla sua dimensione umana, vorrei esaltarne la dirompente energia, la potenza elevatrice, proprio attraverso l'inevitabile contrasto con la fragilità dell'uomo. Leggendo i suoi scritti e quanto molti altri hanno scritto di lui, emerge il significato che assume la musica per Michael Stetter e quanto possa costituire una sorta d'altra dimensione in cui la filosofia della persuasione è perfettamente incarnata. D'altra parte, per la musica, per quell'arte pura che lui ha incontrato con Wagner, ma soprattutto con Beethoven, non può esistere una condizione diversa se non attuarsi proprio nella dimensione della persuasione. Quella musica, con la sua forza immanente, ha probabilmente illuminato il suo pensiero, offrendogli un percorso. Ma come e perché la musica ha avuto un ruolo decisivo nell'esperienza di Michael Stetter, pittore e poeta, al punto di consentirgli di fare ordine nel flusso impetuoso del suo pensiero verso la filosofia della persuasione? L'amore per la natura vissuto dal giovane Carlo è in forte sintonia con Beethoven, che vive il suo rapporto con la natura in maniera non descrittiva, ma esprimendo una natura esclusivamente interiore, vissuta nel proprio immaginario, nella propria psiche. Una natura che appare con tutti i suoi significati, l'esatta proiezione della propria mente, e pertanto portatrice del divino, che solo questa può percepire. I suoni stessi sono natura, assolutamente reale, che Beethoven plasma, la materia vera, fisica, a cui dà forma, su cui imprime le proprie mani, la propria mente, proprio come Carlo fa con i suoi pensieri. Michael Stetter comprende che questo è lo stupore profondo e la volontà che pervade Beethoven e se ne rende intimamente partecipe. La musica è adesso per lui l'intreccio nelle trame del caos e dell'irrazionale, dove si annidano le leggi misteriose che legano ogni cosa esistente ad ogni altra, in un flusso immenso, sfuggente, intrattenibile e ammaliante, capace di portare alla luce un ordine misterioso, capace con la sua forza inesorabile di sedurre e di attrarre la nostra mente e perfino di legittimarne l'esistenza stessa.
Se camminando vado solitario per campagne deserte, abbandonate, se parlo con gli amici di risate, ebbri e di vita, se studio o sogno, se lavoro o rido, o se uno slancio d'arte mi trasporta, se miro la natura ora risorta, vita nuova, te sola, del mio cor dominatrice, te sola penso. A te freme ogni fibra, a te il pensiero unicamente vibra, a te adorata. A te mi spinge con crescente furia, una forza che pria non m'era nota. Senza di te la vita mi par vuota, triste e oscura. Ogni energia latente in me si sveglia all'appello possente dell'amore. Vorrei che tu vedessi entro al mio cuore la fiamma ardente. Vorrei levarmi verso l'infinito etere e a lui gridar la mia passione, vorrei comunicar la ribellione all'universo e vorrei che la natura palpitasse del palpito che l'anima mi scuote. Vorrei che nelle tue pupille immote splendesse amore. Ma dimmi, perché sfuggi tu il mio sguardo, fanciulla? O tu non lo comprendi ancora il fuoco che possente mi divora e tu l'accendi? Non trovo pace che sia a te vicino. Io ti vorrei seguir per ogni dove e bever l'aria che da te si muove, né mai lasciarti. Ascoltiamo Cecilia Morandi.
Oggi Carlo e io abbiamo discusso. È il 17 ottobre 1910. Ieri era il mio compleanno e lui non l'ho festeggiato con noi. Lo sa che ci tengo e gliel'ho detto che mi ha ferito. Ha avuto uno scatto di collera. Ho visto che ci è rimasto male. Carlo Raimondo, noi lo chiamiamo Gedalia Ram, da piccolo era un bambino pauroso del buio e dell'altezza. Lo dice anche sua sorella Paola, tanto ostinato quanto intelligente. Intelligentissimo, direi. È l'ultimo dei miei quattro figli. La nostra è una giata famiglia di origini ebraiche. Il padre di Carlo dirige l'ufficio delle assicurazioni generali ed è presidente del gabinetto di lettura di Gorizia. Sì, viviamo a Gorizia. Lui è un uomo colto, ha scritto diversi testi e ha tenuto diverse conferenze. Carlo ha sempre amato studiare. Al ginnasio si è appassionato alla filosofia grazie al suo professore. Schopenhauer, i tragici greci, Platone, insieme a Tolstoi e a Ibsen, sono stati i fari della sua formazione. Dopo il ginnasio, Carlo si è iscritto alla facoltà di matematica dell'Università di Vienna, ma lo sapevo che la sua anima non avrebbe trovato soddisfazione nella ferrea logica dei numeri. E così la sua inquietudine l'ha portato a studiare lettere a Firenze. Fra gli splendidi monumenti di quella città è rimasto 4 anni. Carlo ha portato avanti la sua passione per il disegno e la scrittura. E infatti scrive sempre tantissimo, in modo quasi ossessivo. Va dalle lettere, a noi della famiglia, alle recensioni di drammi teatrali. E infatti sua zia, Carolina Luzzatto, che è la prima donna italiana a capo di un giornale, l'ha invitato più volte a scrivere per il Corriere Friulano, ma la brevità degli articoli giornalistici non si confà alla complessità del suo pensiero, così articolato e profondo. Carlo è un giovane complesso e la vita non gli sorride. La donna russa che amava quando studiava a Firenze, Nadia Baraden, si è uccisa e anche suo fratello Gino, il mio primogenito, forse si è ucciso mentre si trovava a New York. E per me Carlo è diventato l'unico da amare. Per scrivere persuasione, i dialoghi e le poesie si isola. Mangia pochissimo e dorme per terra come una asceta. Vede solo la sorella Paola e il cugino Emilio. Lo sento così scontento. Mi dispiace aver litigato con lui. Vorrei tanto che fosse qui con me adesso. Ma non è possibile, perché il mio Carlo oggi, a 23 anni, si è sparato. L'ha trovato Emilio dopo 2 ore. Era ancora vivo, ma nella notte è morto. Carlo Michelstedter è sepolto nel cimitero ebraico di Val di Rose, a Nova Gorica, a poche centinaia di metri dal confine con l'Italia.
Michelstedter è rimasto certamente folgorato dal processo di autopoiesi che ha accompagnato la vita stessa di Beethoven, e per comprendere la natura di questo rapimento sono percorribili almeno 2 direzioni che ritengo illuminanti e che in una certa misura si intersecano. Da una parte i forti riferimenti alla tragedia greca, eredità di un mondo caro a Michelstedter, e dall'altra le correnti di pensiero a lui contemporanee che inevitabilmente respirava, sfociate poi in alcuni aspetti della moderna psicologia, dal principio di individuazione di Nietzsche al processo di individuazione di Jung. Chissà se Michelstedter, sovrastato dall'emozione musicale, ne comprese l'origine profonda. Il titanismo prometeico di Beethoven trova la sua dimensione nel conflitto tra il mondo apollineo e quello dionisiaco. Questi, per Nietzsche, sono i 2 impulsi che regolano i separati mondi del sogno e dell'ebbrezza, e il giovane Carlo ne sarà travolto. Apollo è il dio dei sogni, delle illusioni meravigliose, mentre Dioniso è il dio dell'ebbrezza e della distruzione continua. Per Schopenhauer, che Michelstedter sente vicino a sé, la tragedia, rivelando la mancanza di scopo dell'universo, porta l'uomo alla negazione della volontà di vivere, mentre Nietzsche a tale visione contrappone la tragedia come affermazione di vita e non vede nello spirito apollineo un mezzo per evitare o negare il dionisiaco, ma piuttosto un suo necessario complemento. Per lui il rifiuto di uno dei 2 comporta il rifiuto di entrambi. al suo più alto grado, la tragedia può velare il dionisiaco, ma alla fine lo stesso dramma pollineo è spinto in una sfera dove comincia a parlare con sapienza dionisiaca e dove nega se stesso e la sua evidenza apollinea. Dioniso parla il linguaggio di Apollo, ma Apollo finisce col parlare il linguaggio di Dioniso, col che viene conseguito il fine supremo della tragedia e in generale dell'arte. Nietzsche vede nell'ebbrezza del satiro, che è la verità, come l'uomo colga l'orrore, l'atrocità della propria esistenza, e Michael Stetter, forse inconsapevolmente, lo seguirà. Come nel complesso rapporto tra persuasione e retorica, il principio di individuazione, riflesso dell'istinto apollineo, pur illusorio, è tuttavia necessario al fine che l'uomo non si autodistrugga nel proprio lacerante grido di dolore. Ma perché è l'ebbrezza, cioè la musica, ad essere considerata verità e non invece la ragione, cioè il principio di individuazione? Il giovane poeta sperimenta su di sé, con Beethoven, ciò che per Nietzsche è assolutamente chiaro: la musica precede l'idea, così Dioniso precede Apollo. La musica, infatti, precede l'idea a causa della propria immediatezza, e ciò che è immediato è senz'altro vero, perché è conosciuto senza i filtri della ragione, e in tal senso parla di conoscenza tragica, contrapponendola alla conoscenza ideale, che con la logica ha creato la menzogna. Rivelando la forte assonanza con la retorica di Michael Stetter, l'apollineo principio di individuazione non può quindi costituirsi come verità, poiché non coincide con la vera realtà, ma con quella che è una immagine di sogno simbolica.
Molte persone mi hanno scritto dicendomi che sarei stato un genio. E allora mi domando, Carlo Michelstetter, ma davvero? La data è inequivocabile. Sì, sono morto prestissimo, in una maniera inquietante, suicidandomi appunto nel 1910. Avevo da poco finito la mia tesi di laurea, avevo compiuto 23 anni. Non so cosa sarei stato a 40 anni. Pittore ritrattista? Poeta? Scrittore? Sicuramente un profondo filosofo. La mia tesi sulla persuasione, la retorica, è un'opera che mi ha impegnato moltissimo e su cui c'è ancora tanto da indagare, ma in particolar modo vista l'attualità dei temi ricorrenti sulla sua visione sociale, sul tema della non violenza. Ecco, tematiche che sono riuscito nel tempo ad assimilare attraverso le letture di Lev Tolstoi. Dei miei scritti su retorica e persuasione, il denaro, il mezzo attuale di comunicazione della violenza sociale per cui ognuno è signore del lavoro altrui, il concentrato di lavoro, il rappresentante del diritto, la fascia di trasmissione fra le ruote della macchina, saranno come divinità assunte in cielo, diventeranno del tutto nominali, un'astrazione. E quando le ruote saranno così ben congegnate che ognuno entrerà nei denti dell'altra senza bisogno di trasmissione, la lingua arriverà al limite della persuasività assoluta, e quello che il profeta raggiunge col miracolo arriverà al silenzio quando ogni atto avrà la sua efficienza assoluta. Ma se a uno di questi poveri rimasugli d'umanità in un giorno di sole verrà un brivido di vita, quasi una reminiscenza attraverso i tempi al suo tardo cervello, e si indugerà sul manubrio della sua macchina turbata e si allontanerà dal lavoro, il compagno avrà poco appena a farlo rinsavire. Vieni, gli dirà, è il tuo dovere morale. L'altro capirà subito, è il pane, e andrà al lavoro con la testa bassa.
L'uomo, nell'arte e nella vita, vive come in un sogno, di modo che in contrapposizione alla realtà la vita diviene tollerabile e meritevole di essere vissuta. Il dolore si libera nel sogno. Col sopraggiungere dello spirito dionisiaco, invece, l'uomo vive tragicamente la natura ed i rapporti con gli altri uomini. La musica e il sogno condividono una stessa natura, una trama di sensazioni, vere e proprie visioni che, rifuggendo dagli schemi formali e razionali, diventano il luogo dove tutto è possibile e dove l'esperienza umana si dilata. Per Michael Stetter questa dimensione è leggerezza, assenza di gravità, un'ascesa libera verso l'alto, sostenuto dalla musica. Per il giovane goriziano in corsa sulla sua montagna, la musica è dunque il luogo dove la mente è libera di muoversi, di percepire cose ed azioni altrimenti non descrivibili, ma che ci sono e sono per la mente un'esperienza forte e concreta. Una verità, un luogo dove non è necessario un fine per essere. La musica racchiude in sé l'atto creativo, carico delle energie e delle pulsioni che l'hanno determinato, il cui originario significato è ora irrimediabilmente irraggiungibile, sepolto nel suo corpo, rendendo la musica un processo rituale. Vuoto di significato quanto straordinariamente capace di offrire il proprio corpo alla proiezione del mondo interiore della mente che vi si affacce, capace di riempirsi proprio nell'atto della fruizione di nuova linfa vitale, una sorta di incarnazione di un'anima in un corpo svuotato. Michael Stetter, attraverso la musica, accoglie il suo mondo interiore. Il legame con il processo alchemico junghiano è evidente. L'opera d'arte per l'osservatore diviene il medium che consente la comunicazione con la propria anima, la sua visione attraverso la propria mente. È la chiusura del circuito tra mente razionale e inconscio, la via di comunicazione finalmente attivata, da cui scaturisce la coscienza nuova del sé, fornendo alla nostra consapevolezza la visione interna di territori mai esplorati e solo raramente intravisti. E l'emozione dilaga forte, impetuosa, un'esondazione che ci sommerge con la paura, l'amore, l'ansia, la forza, il dolore, la determinazione, il dubbio, la malinconia. Questi luoghi sono quelli della non località, intravisti poi anche dalla fisica quantistica, dove ogni evento è, senza che vi sia ragione d'essere, a prescindere da una causa. Questi luoghi sono anche gli archetipi che condividiamo con i nostri simili e che Jung intuisce e che certamente Michael Stetter coglie nella musica di Beethoven. Quegli archetipi che ci aprono ad una risonanza collettiva da cui forse può generarsi una coscienza globale e sincronica, come ebbe a intuire Jung 40 anni dopo nel suo saggio La sincronicità. Nella musica è dunque rintracciabile la profonda intuizione che probabilmente ha consentito a Michael Stetter di avvicinarsi ancor più al cuore della filosofia della persuasione. Nei conflitti tra mondo apollineo e dionisiaco ritroviamo le linee portanti della persuasione e della retorica, così come nei profondi conflitti del processo di individuazione e nella percezione della realtà come processo di crescita e di costruzione dell'individuo immerso nel dramma della vita.
Onda per onda batte sullo scoglio, passan le vele bianche all'orizzonte, monta, rimonta, or dolce, or tempestosa l'agitata marea senza riposo. Ma onda e sole, e vento e vele e scogli, questa è la terra. Quello l'orizzonte del mar lontano, il mar senza confini. Non è il libero mare senza sponde, il mare dove l'onda non arriva, il mare che da sé genera il vento, manda la luce e in seno la riprende, il mar che di sua vita mille vite suscita e cresce in una sola vita.